Buongiorno e benvenuti al GR ore 12 di Lumsa News. In studio Raffaele Tardella e Nicola Stacchietti. Cominciamo con la cronaca. Per la prima volta in Vaticano un prelato è agli arresti domiciliari. Il servizio di Anna Bigano.
Tolleranza zero contro i pedofili, aveva promesso Papa Francesco tornando in maggio dalla Terra Santa. E così è stato. Joseph Wesolowski, ex arcivescovo e nunzio apostolico nella Repubblica Dominicana, è agli arresti nelle stanze del Collegio dei Penitenziari all'interno del Tribunale Vaticano. È accusato di abusi sui minori fra il 2008 e il 2013, durante il suo mandato diplomatico a Santo Domingo. Polacco, 66 anni, l'ex vescovo il giugno scorso era stato condannato alle dimissioni dallo Stato clericale dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, perdendo anche l'immunità di cui godeva in quanto nunzio. E mentre ancora attende l'appello per il processo canonico, il prelato dovrà ora affrontare quello penale. Una nota di padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, ha assicurato ieri che il caso sarà affrontato con il necessario rigore e con piena assunzione di responsabilità. Proprio l'anno scorso il Vaticano aveva modificato il proprio codice penale introducendo i reati di tortura e abusi sui minori. L'arresto di Monsignor Wesolowski è così il primo effetto concreto dell'ulteriore giro di vite contro i reati di pedofilia compiuti dal clero, voluto da Francesco nel solco del suo predecessore Benedetto XVI.
Ancora cronaca. È rientrata l'emergenza incendi intorno a Sperlonga. Il fuoco, divampato in più punti nelle campagne lungo la via Flacca, è stato domato nella serata di ieri, ma nuovi focolai si sono sviluppati stamattina. È stato perciò necessario l'intervento degli aerei antincendio. Momenti di paura per gli abitanti di Sperlonga. Ieri sera decine di persone hanno dovuto lasciare case e alberghi, ma poi sono state fatte rientrare. Stamattina, di nuovo al lavoro anche i vigili del fuoco. Si è trattato dell'incendio più pericoloso degli ultimi tempi, secondo il comandante dei vigili del fuoco, Cristina D'Angelo.
Falsari sempre al lavoro, ma gli investigatori non abbassano la guardia. Sentiamo il servizio di Domenico Cappelleri.
17 milioni di euro in biglietti falsi da 50 sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Marcianise, comune del Casertano. Un incensurato trasbordava grossi pacchi da un veicolo di società di spedizioni al proprio furgone all'interno di un centro commerciale. I militari si sono insospettiti per l'atteggiamento inquieto dell'uomo, che ha incuriosito anche i passanti. I finanzieri hanno voluto ispezionare il furgone e così hanno fatto la clamorosa scoperta. Ben 15 pacchi di banconote contraffatte, abilmente occultati da un carico di materiali di cancelleria. Le banconote sequestrate, dicono gli inquirenti, riproducono con ottima fattura quelle autentiche, con una buona imitazione della filigrana, del filo di sicurezza e con gli ologrammi, cioè le parti tridimensionali della banconota, ben rifiniti. Sono in corso le indagini per risalire ai falsari e per scoprire attraverso quali canali i biglietti fabbricati venivano e probabilmente vengono immessi in circolazione. Il conducente del furgone era rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere ed è indagato per falsificazione di moneta e spaccio di banconote false.
La Procura di Milano ha smantellato un'organizzazione responsabile di una frode ai danni dell'erario per oltre 1 miliardo di euro. Frode messa in atto da società straniere che operavano nel settore energetico. I proventi di queste transazioni illecite, come si legge nell'inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera, sarebbero confluiti in conti bancari legati ad organizzazioni terroristiche internazionali. I documenti rinvenuti dall'intelligence americana nel covo di Osama Bin Laden dimostrerebbero infatti un collegamento tra le organizzazioni appena scoperte in Italia ed i principali gruppi del terrorismo islamico.
E ora una notizia che ha messo a rumore il mondo sindacale, il servizio di Federica Tagliavia.
Dimissioni a sorpresa del segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, che anticipa di 6 mesi la scadenza del suo mandato. Questo pomeriggio alle 19 il sindacalista abruzzese ufficializzerà la sua decisione. Ad anticipare la notizia sono state ieri fonti sindacali, con la successiva conferma dello stesso Bonanni di una convocazione nella giornata di ieri dei segretari regionali e confederali. Dalla CISL fanno sapere che la decisione era già stata valutata in estate e che non si tratterebbe perciò di uno strappo improvviso. In pole position per sostituire Bonanni sembra essere Anna Maria Furlan, già segretario generale aggiunto del sindacato. Con la sua nomina si avrebbe per la prima volta una donna alla guida della CISL. Bonanni al suo terzo mandato lascia, a detta di molti, perché deluso da quella che riterebbe la sempre più difficile capacità del sindacato di incidere sulle decisioni del governo.
Dopo le due aggressioni alle autiste ATAC a Corcolle, nella periferia est di Roma, monta la protesta contro gli extracomunitari, protagonisti di entrambi gli episodi di violenza. La zona, definita ormai una P piccola Lampedusa ospita due centri di accoglienza per immigrati e, secondo i residenti, è abbandonata dalle istituzioni in un colpevole stato di degrado. Gli abitanti hanno organizzato un sit-in di protesta per il prossimo sabato, ma ogni giorno, dalla sera della prima aggressione, si susseguono cortei più o meno pacifici. Una testimone avrebbe visto anche le forze dell'ordine incitare i raid anticlandestino nei giorni scorsi. Ma gli abitanti di Corcolle non ci stanno. Non siamo razzisti, dicono. Siamo solo lasciati a noi stessi dalle istituzioni.
Successi e insuccessi sul fronte delle nomine al Consiglio Superiore della Magistratura e alla Corte Costituzionale. Servizio di Stelio Fergola.
Il CSM può finalmente riunirsi, la Corte Costituzionale no. Questi risultati di un'altra giornata all'insegna di votazioni e dibattiti serrati a Montecitorio. La riunione del CSM è stata convocata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dopo che, finalmente, ieri sera sono stati eletti gli ultimi due componenti laici dell'organo di autogoverno della magistratura, Paola Balducci e Pierantonio Zanettin. La seduta si terrà domani alle ore 17, preceduta dall'incontro del Capo dello Stato con i consiglieri uscenti e i nuovi eletti. Nulla da fare invece nelle votazioni per la consulta. Camera e Senato non sono riusciti per la 14ª volta a eleggere i membri vacanti della Corte Costituzionale. 655 le schede bianche, 848 i votanti. Ancora un miraggio, il quorum di 509 voti. La diatriba è sempre intorno alle candidature di Luciano Violante e Donato Bruno. Il Partito Democratico sostiene Violante e non sembra disposto ad appoggiare in modo compatto Bruno, proposto da Forza Italia, il cui nome compare in un'inchiesta della Procura di Isernia. Bruno, nel frattempo, ha ribadito di non aver ricevuto avvisi di garanzia e di essere assolutamente tranquillo, ma pronto a fare un passo indietro in caso di rinvio a giudizio.
Infine lo sport. Dopo l'ottima partenza nei mondiali di pallavolo con la Tunisia, stasera alle 20 le azzurre affronteranno la Croazia. Sarà una sfida al vertice tra le due squadre del girone che non hanno ancora perso. Passiamo al calcio. Stasera le partite della quarta giornata di Serie A, Juventus e Roma, potrebbero approfittare della battuta d'arresto del Milan che, nell'anticipo di ieri contro l'Empoli, non è riuscito ad andare oltre il pareggio.
Il giornale radio ore 12 termina qui. Grazie per l'attenzione da Raffaele Sardella e Nicola Stacchietti. A risentirci venerdì.